Ciao, questo è Sommerso, il podcast degli arcobaleni timidi. In ogni episodio racconto un nuovo coming out, mio o di altre persone. Quando ho parlato in videochiamata con Luca e Arianna, i protagonisti della storia di oggi, ho disegnato sul foglio una lunga linea retta e ci ho aggiunto due segmenti verticali che la dividono in tre parti. Con una freccia, poi, ho indicato il tratto centrale. Lì sotto ci ho scritto i loro nomi. Loro sono due persone straordinariamente aderenti all'oggi. Come facciano, però, io a dire il vero, mica l'ho capito. Ma se vi state chiedendo perché vale la pena ascoltare questo episodio, ve lo dico subito. Facciamo un esercizio di immaginazione. Immaginate una ragazza e un ragazzo che si conoscono a scuola, si innamorano e decidono di andare a convivere. Niente di speciale? Non proprio, in realtà. Perché sarebbe una storia d'amore eterosessuale come tante, se Luca, in un giorno qualunque, non dichiarasse ad Arianna di sentirsi a tratti femminile e voler indossare biancheria intima considerata da donna. E io non sarei qui a raccontarvi di quando entrambi, da quel momento, hanno iniziato un percorso condiviso fatto di fatiche, timori e tanto, tanto coraggio per riporre in soffitta tutto ciò che fino a quel momento era stato sommerso. Luca e Arianna sono due ragazzi lombardi che si conoscono da tempo. Nel 2010, più o meno a metà del tortuoso percorso delle scuole superiori, lei si prende una cotta per lui. Il suo aspetto e il suo modo di fare così mascolini avevano fatto breccia nel suo cuore. È in balia dei suoi abbondanti capelli dipinti di grano, delle lunghe braccia che sbucano dalle canotte baschettare e della sua camminata adornata da ampi pantaloni a vita bassa. Quello di Arianna è un cuore giovane, ma già messo a dura prova da compagni di classe poco gradevoli, per usare un eufemismo. Luca, però, non ricambia. E dopo un breve periodo di amicizia, il loro rapporto si interrompe al punto che fino al diploma non si scambieranno poco più che qualche saluto. Una situazione gelida, che resisterà tale fino all'alba della prima estate pandemica. È un mercoledì di giugno 2020. Arianna sta leggendo un manga nella camera da letto dell'appartamento in cui vive a Bologna. Si trova nella città d'Otta ormai da 4 anni. Lì sta seguendo un master proseguito a singhiozzo a causa del lockdown. Ultimamente ha un po' più tempo per sé e le sta accadendo qualcosa di particolare. Sogna Luca. Lo fa da un bel pezzo, a dire il vero. Forse è anche per questo che decide di seguire il consiglio della sua psicologa e alla fine lo contatta sui social. È così che il filo rosso che unisce le loro due esistenze torna a ricongiungersi. Tra un lockdown e l'altro, Arianna sale ogni 15 giorni e i due ricominciano a frequentarsi come amici. Lui la introduce nelle sue cerchie, con le quali condivide una passione sfrenata per i giochi di ruolo, i videogame e una religione piuttosto singolare, quella norrena. Non so, non ne ho capito molto. Mi dicono che è un credo politeista di origine nordica, basato su miti relativi agli antenati dei vichinghi, ritenuti in grado di influenzare in modo tangibile l'esistenza delle persone. Data la complessità, non mi stupisce che Arianna trasformi in inchiostro i concetti di iniziazione al credo all'interno di un blocco di appunti, peraltro già zeppo delle regole di svariati giochi di ruolo ad ambientazione vichinga che popolano le loro serate. È anche quel nero su bianco a ingrigire definitivamente il rapporto tra lei e sua madre, che l'accusa di essere succube di un manipolo di squinternati con passioni strane e poche rotelle a posto. Così Arianna riparte per Bologna. Ma non da sola. Sì, perché con l'arrivo dell'autunno Luca interrompe la relazione aperta che stava vivendo con un'altra ragazza e con l'aiuto di alcuni amici i nostri due protagonisti si dichiarano reciprocamente amore. È ufficialmente l'inizio della loro storia. Bologna, gennaio 2021. Luca e Arianna vivono insieme da qualche tempo. Lui sente che è arrivato il momento. È una cosa che percepisce da molto. Ci ha riflettuto a lungo e alla fine decide di aprirsi con la sua compagna. Sa che può fidarsi. Così glielo confessa. E fa con lei quello che è il suo secondo coming out. Sì, perché quando si erano rincontrati dopo tanto tempo, poco prima di fidanzarsi, lei aveva accolto con estrema normalità il suo definirsi bisex, dichiarandogli a sua volta di essere pansessuale. Ari, le dice Luca in quel momento. Sono pansessuale pure io. Quando ho chiesto loro di descrivermi il termine pansessuale, mi hanno spiegato che consiste nell'innamorarsi di un'anima invece che di un corpo o di un genere sessuale. Luca mi dice che la consapevolezza del suo orientamento è stata frutto di un lungo percorso di introspezione, fisica ed emotiva, iniziata nel bel mezzo dell'adolescenza. E tutto questo me lo spiega con un esempio cristallino, con l'ammirevole concretezza dei Lombardi. Da ragazzo, guardando i porno etero, mi dice, miravo con un duplice scopo all'attore, un po' per impersonare mentalmente il suo ruolo e un po' anche perché mi piaceva. Provo a immaginare il vertiginoso sconquassamento di emozioni che deve aver provato in quei momenti. Luca mi dice che secondo lui la consapevolezza del proprio orientamento è un cocktail fatto di timori, gioie, ansie e piacere. Getti tutto dentro lo shaker e poi agiti. All'inizio piano e poi via via sempre più forte. Mi riconosco in lui. Se chiudo gli occhi so bene qual è la difficoltà di mascherare il divario tra ciò che si è e ciò che si deve essere. Specie in un paese che di grande ha poco. Tantomeno l'apertura mentale. Qualche settimana più tardi per Luca è tempo di un nuovo coming out, è il terzo. Questa volta però l'orientamento sessuale c'entra poco o nulla. Luca infatti dichiara ad Arianna di sentirsi a tratti femminile e di essere interessato a truccarsi. Vi dico la verità, arcobaleni, a questo punto io mi aspettavo una reazione molto negativa da parte di Arianna. Non perché nutra qualche pregiudizio nei suoi confronti, ma semplicemente perché a pelle credo non sia banale ricevere un coming out del genere dalla persona con cui si sta insieme. Insomma, ritenevo comprensibile che in lei fosse sorta qualsiasi tipo di difficoltà. Ma mi sbagliavo. Luca mi racconta che Arianna la prende piuttosto bene. Chiede addirittura aiuto a un'amica per dei consigli su marche di make-up da acquistare e tutorial da seguire. Così Luca inizia a truccarsi e a mettersi lo smalto. Lo fa soprattutto quando non lavora, dato che alcuni colleghi gli hanno fatto qualche battuta, per così dire, evitabile. I mesi passano e la loro storia continua. Proprio come il percorso di consapevolezza di identità ed espressione di genere di Luca, che qualche tempo dopo confessa ad Arianna di voler provare a usare anche mutande femminili. Lei, per tutta risposta, lo accompagna a comprarle. Io ancora una volta trovo che la sua reazione, finché mi raccontano tutto questo, sia incredibilmente esemplare. Poi, però, accade un fatto. Siamo agli sgoccioli del 2022. Nel suo giorno libero Luca dà appuntamento ad Arianna in un ristorante nei pressi dell'ufficio in cui lei lavora. Si sono appena seduti a tavola e lui le mostra che si è messo uno dei suoi reggiseni sportivi. Lì Arianna si arrabbia. E molto. Il punto, mi spiega, è che Luca non glielo aveva chiesto prima, così forse si sarebbe potuta preparare psicologicamente alla cosa. In quelle settimane l'identità di genere di Luca vive all'interno di una sorta di pendolo. Per un lungo periodo, anche nell'arco di una stessa giornata, Luca oscilla di continuo tra il sentirsi uomo e il sentirsi donna. È una sensazione che in vita mia non ho mai provato. Per questo motivo devo ammettere che faccio anche solo fatica a immaginare il disorientamento, perlomeno iniziale, che possa provocare da un punto di vista psicofisico questa situazione. Luca mi racconta il suo percorso con una semplicità disarmante, ma negli anni ho imparato che la semplicità è distante anni luce dalla banalità ed è spesso il frutto di una complessità risolta, figlia nel suo caso di un lungo percorso di costruzione e di ricostruzione del proprio io. Appena finisce di raccontarmi di sé, volgo il mio sguardo alla sua compagna. Lei, di parole, ne ha pieni gli occhi. Luca l'ho sempre accettato, ovviamente anche nel suo essere gender fluid, mi dice. Ma credimi, ho fatto una gran fatica ad assecondare le sue costanti evoluzioni in termini di percezione di genere. Senza mai mettere in discussione il suo amore, Arianna mi spiega che Luca mutava la sua identità di genere in modo così incessante e repentino che si sentiva incapace di porsi a lui nel modo giusto. Mi confida anche di aver cercato invano gruppi di sostegno che potessero in qualche modo aiutarla e sottolinea che nonostante si stia finalmente prestando un po' più attenzione alle vite dei diretti interessati, per le cerchie di queste persone si fa davvero troppo poco se non nulla. Arianna in quei giorni, settimane, mesi si sente sola e io la percepisco tutta, la sua sofferenza. È come se uscisse dal monitor del PC mentre lei ritma parole e silenzi. Poi arriva una frase. Il punto è che il coming out si decide di farlo, ma quasi mai di riceverlo. Boom. È esplosa una mina, Arianna, ed è tutto merito tuo. L'omobitransfobia c'è ed è innegabile, dice, ma quasi mai riflettiamo sul fatto che chi riceve il coming out potrebbe reagire diversamente da come vogliamo semplicemente perché non se lo aspetta o magari non dispone ancora di quegli strumenti che servono per capirci, anche per affiancarci come persone. Aiutare i membri della comunità, specie le persone transgender, nel senso più ampio del termine, è fondamentale, ma è altrettanto importante offrire ai loro cari percorsi con figure specializzate che spieghino che cosa fare e cosa non fare per supportare queste situazioni e non limitarsi a sopportarle. Arianna mi dice che in quel periodo si è sentita pure transofoba. Solo più tardi ha assolto se stessa, comprendendo che in quel momento era niente più niente meno che una persona che cercava di fare del suo meglio con quello che aveva. Persona che, peraltro, stava attraversando essa stessa un periodo di nuove consapevolezze, diventando sempre più convinta della superfluità del concetto di genere, che ritiene un costrutto sociale privo di senso. Dopo alcuni giorni dal pranzo al ristorante, sfumata la rabbia, Arianna accetta di buon grado anche questo nuovo lato di Luca e oggi ammette di trovarlo ancora più sexy con il reggiseno. Prima di salutare Luca e Arianna chiedo loro se hanno qualche altro coming out da raccontarmi e quasi a voler bilanciare il tortuoso percorso interiore, le cerchie amicali e familiari di Luca hanno accolto piuttosto bene la condivisione del suo orientamento e anche della sua identità di genere. Con gli amici, ad esempio, è andata alla grande. Mauri, una drag queen, ha dato a Luca il benvenuto nella famiglia, mentre Eric, dopo che ha scoperto che il suo amico è non binario, si è dichiarato triste del fatto che il suo amico non sia più un treno. Con suo fratello il primo coming out è stato quello dell'orientamento, al quale si è sentito rispondere «Ok, va bene, no problem, sospettavo già qualcosa». Il riferimento è al fatto che un suo ex collega gli aveva spifferato di aver visto suo fratello Luca in un locale LGBT qualche tempo prima. Poi è venuto il momento del secondo coming out, quello dell'identità di genere, che Luca gli ha porto durante un fine settimana mentre il fratello e la sua fidanzata erano a Bologna. Davanti alla soglia dell'ingresso, quando si sono abbracciati, Luca gli ha detto «Sì, è quello che pensi», nel momento in cui il fratello lo ha guardato con aria interrogativa dopo aver sentito il reggiseno sotto il maglione. Luca mi racconta che ha trovato accoglienza anche con il resto della famiglia con cui si è aperto, che gli ha ricordato cose straordinariamente semplici ma fondamentali, come il fatto che ciò che conta è che lui sia felice e che l'affetto nei suoi confronti non cambia. Le cose, mi dice, ora vanno meglio perfino con sua madre. Lei, che non l'aveva presa bene quando aveva scoperto che usasse smalti, matite e mascara, a Natale, durante l'ultimo Natale, prima di vederlo ripartire verso Bologna, le ha dato alcuni vecchi smalti. Mi sa che ha proprio ragione Arianna. A volte bisognerebbe riflettere anche sulle emozioni e gli strumenti di chi riceve il coming out. È vero, per chi lo fa, l'uscita dall'armadio spesso è un'attesa insidiosa passata all'ansiogena ricerca di spigoli di luce esterni, ma è quasi sempre programmata. Per chi la riceve invece è esattamente il contrario. Pare che ci sia una luce solida tutto intorno, che illumina routine e consapevolezze che si arrivano a dare per scontate, dando l'impressione di vedere sempre le cose per come stanno. Fino a che la verità sfonda la porta e si presenta in tutto il suo fascino sfacciato. Lì, proprio lì, un supporto, una spalla, un consiglio possono davvero fare la differenza. per chi dall'armadio esce, certo, ma pure per chi in quell'armadio ci entra. Per capirsi e capire, per imparare ad accettarsi e ad accettare, per amarsi di più ed amare meglio. Come Luca e Arianna, che presto si diranno due volte sì e avranno motivi in più per guardare negli occhi il presente e trovarci nuova linfa per crescere. Un po' come due crisalidi, consapevoli di essere già farfalle. Prima di salutarvi, mi prendo qualche secondo per ringraziare Luca e Arianna, che mi hanno dedicato molto tempo per condividermi la loro storia, le loro emozioni, le loro sensazioni, gli aneddoti. Per cui grazie ragazzi, spero che questa puntata vi abbia emozionato, spero che abbia emozionato anche te che sei arrivata fino a qui. Io prima di chiudere questo episodio volevo ribadire ancora un concetto che l'ho detto a più riprese raccontando il punto di vista di Luca e soprattutto quello di Arianna. È importante considerare che anche chi riceve il coming out ha diritto di provare determinate emozioni, ha diritto di sentirsi in difficoltà, ha diritto di provare sensazioni ed emozioni che sono anche distanti da quelle che noi vorremmo provasse. Questo non significa che dobbiamo rassegnarci a ottenere dei riscontri negativi dopo che abbiamo fatto dei coming out, ma significa piuttosto comprendere, concepire, pensare che nell'altro potremmo trovare un'accoglienza diversa da quella che ci aspettiamo, proprio perché nell'altro possono esserci davvero tantissime variabili e dinamiche che non conosciamo, che non comprendiamo, ed è normale che sia così, e soprattutto perché quell'altra persona non è per niente preparata a ricevere il nostro coming out. E questa era una cosa che, prima di conoscere Luca e Arianna e di ascoltare la loro storia, ammetto che davo un po' per scontato. Nel senso che quando pensavo al mio coming out più importante da realizzare, quello con mio padre, mi concentravo molto di più su di me che su di lui. In realtà credo che una sua reazione, a prescindere da qualunque reazione possa essere, sicuramente non dipenderà solamente da me. Anzi, forse dipenderà in minima parte da me. Basta, ho detto tutto, mi sono anche emozionato, per cui ringrazio ancora chi è arrivato o arrivata fino a qui. Vi ricordo che Arcobalini Timidi è un podcast indipendente, per cui per sostenerlo è fondamentale fare piccole azioni che nella maggior parte dei casi sono gratuite, quindi seguite il podcast, iscrivetevi dalla piattaforma dalla quale state ascoltando e date tante stelline, recensioni, insomma, positive che possono suggerire all'algoritmo che questo è un podcast che vi è piaciuto, in modo tale che possa essere poi consigliato anche ad altre persone. Se volete sostenere ulteriormente il progetto, sempre in descrizione trovate tutti i link del caso, il link per offrirmi il caffè in primis e poi anche per seguire Arcobaleni Timidi sui social. La pagina si chiama Sommerso Podcast su Instagram, oppure per scrivermi una mail a sommersopodcast@gmail.com. Ho detto tutto. Basta. È arrivato il momento dei saluti, questa volta sì. Io vi mando un abbraccio, ci sentiamo domenica prossima e vi ricordo che non esistono arcobaleni più belli di altri. Ciao!